Anna, cordialissimo. Un cordialissimo saluto a tutti, quindi benvenuti a voi che sapete di oggi. Oggi prendiamo spunto da un evento che si è svolto alla Cadogan Hall di Londra il 4 febbraio scorso, quando la English Session Orchestra ha eseguito la Sinfonia numero 8 in si minore di Franz Schubert. Tutti noi la conosciamo come l'Incompiuta, naturalmente.
Vorremmo anche continuare a conoscerla.
Vorremmo continuare, ma è stata compiuta in realtà da un computer, scusate il gioco di parole, che ha completato il terzo movimento e ha generato proprio ex novo il quarto. Questo l'ha fatto l'intelligenza artificiale di uno smartphone che possiamo trovare in tutti i negozi specializzati, come si suol dire.
Ne ho uno davanti a me proprio adesso.
Ecco, non diciamo la marca,
no,
rigorosamente. Per parlarne abbiamo con noi due graditissimi ospiti. Saluto Giacomo Fronzi, buongiorno.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti voi e grazie per l'invito.
Grazie a lei per essere qui con noi in collegamento telefonico, musicologo e filosofo, è dottore di ricerca in etica e antropologia filosofica all'Università del Salento e ha pubblicato come saggista diversi volumi. A noi oggi interessa in particolare quello dal titolo Electrosound, storia ed estetica della musica elettroacustica. E a proposito di musica elettroacustica abbiamo con noi anche il compositore Giovanni Verrà. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Il compositore, ma il nostro pubblico lo conosce anche perché è docente di orchestrazione e teoria della composizione al Conservatorio della Svizzera Italiana, nonché di composizione alla Scuola Civica di Milano. Questo tra le altre sue attività, naturalmente, e ha studiato tra l'altro anche all'IRCAM di Parigi. Si interessa da sempre di informatica musicale, avrà senz'altro qualcosa di interessante da dirci in proposito. Ma prima di entrare in merito, Giovanni, vi propongo a tutti voi, al pubblico naturalmente, di andare ad assaggiare un frammento dell'esecuzione, certo, a cui facciamo riferimento, il finale in particolare, il nuovo finale dell'Incompiuta.
Ascoltiamo.
Potremmo dire.
Computer ha dato prova di una creatività senza limiti che travalica i confini temporali dell'epoca in cui è vissuto Schubert.
Beh, la voce è quella di Giovanni Allevi, entusiasta a prescindere, a prescindere.
Non diciamo di cosa ha dato lui dimostrazione.
No, al termine dell'esecuzione dell'ottava sinfonia di Franz Schubert, completata appunto dall'intelligenza artificiale, va detto però con l'aiutino ancora necessario di un compositore in carne ed ossa, Lukas Cantor, che qui dirigeva anche la English Session Orchestra. Diciamo la verità, insomma, la sola la presenza di Giovanni Allevi nei panni dell'ospite d'onore della serata la potrebbe dire già lunga sulle ambizioni artistiche di questa operazione. Ma al di là di facili battute, certo, che non ci interessano al momento, per noi è un ottimo pretesto per parlare più in generale del rapporto tra uomo e macchina in ambito musicale. Un rapporto che ha una storia già lunga e articolata, se ne è occupato a fondo Giacomo Fronzi nel già citato saggio Electrosound, e comincerei quindi proprio da lui. Ecco, secondo lei, Giacomo Fronzi, tra gli obiettivi più alti dell'interazione tra uomo e macchina può esserci questo tentativo, che qui appare per la verità piuttosto goffo, di strappare la macchina al suo ruolo naturale di strumento, di utensile per quanto sofisticato, e darle in qualche modo una sorta di autonomia creativa? Può avere senso questo?
Intanto ancora un saluto a tutti voi. Consentitemi un rapidissimo giudizio. Sono riuscito ad ascoltare il terzo e il quarto movimento della sinfonia, completati dal software, e francamente non mi ha entusiasmato per nulla. Ho trovato una dimensione davvero troppo enfatica per essere Schubert, oltre forse anche ad altre cose. Quindi comunque sia, il risultato onestamente non mi è piaciuto. Quindi insomma, questo lascia forse intendere che si tratta più di un'operazione di altro tipo, come in qualche modo si diceva prima. Ecco, il problema del rapporto uomo-macchina. Intanto credo che ci sia un grande problema al cuore della questione, che è quello dell'introduzione, dell'assunzione del termine creatività in relazione al lavoro di una macchina.
Fronzi, mi scusi se la interrompo. Sì. Le dispiace cercare di stare più vicino al telefono?
Ah, ok. Sì, ho un auricolare, quindi avvicino il...
Grazie,
meglio,
grazie.
Sì, decisamente
scusa.
No,
chiedo scusa, ovviamente non avevo l'audio. Dicevo, un primo grande problema è quello di attribuire la creatività o un atto creativo alla macchina, che forse è davvero l'unico elemento che mi porterebbe a dire che la macchina non potrà avere mai una vera autonomia. Pensando a quello che ci saremmo detti oggi, nei minuti in cui ero in attesa, mi è tornato alla mente un concetto che nel corso del Rinascimento, rispetto alle arti figurative, ma non solo le arti figurative, è venuto fuori con Giambattista Alberti o con Leonardo, e vale a dire l'associazione, l'avvicinamento del creatore, o meglio dell'artista, del pittore a Dio. È questo carattere, questa deità, diciamo così, che avrebbe la scienza del pittore, l'arte del pittore, sta nel fatto che, analogamente a Dio, l'artista crea ex nihilo, crea dal nulla. Ecco, questa accezione di creatività come creazione appunto dal nulla, dal silenzio e in assenza di elementi e di istruzioni che invece per la macchina sono essenziali, ecco, questo credo che rende incolmabile lo spazio che c'è tra la creatività, che è solo umana, e l'azione creativa, nel senso di produttiva, realizzativa, che può essere quella della macchina, che però appunto non ha questo carattere di intenzionalità e di realizzazione dal nulla che invece soltanto l'uomo può avere.
Ecco, chissà cosa ne pensa un attore creativo vero a questo punto, Giovanni Verrando.
Ma intanto penso che ci sia da fare una distinzione, perlomeno per me musicista, che gli sviluppi presenti e futuri della intelligenza artificiale, del rapporto con la macchina e di tutto ciò che potrà essere eventualmente più o meno creativo sono francamente per me imprevedibili, e tra l'altro mi conforta il fatto che anche coloro che lavorano nell'intelligenza artificiale non sanno dire esattamente che cosa succederà fra 15-20 anni. Basti pensare quello che succede oggi sul web dal punto di vista della creatività e ritornare a 20 anni fa e fare un paragone, insomma, c'erano delle cose che erano imprevedibili. Quindi sull'argomento dell'intelligenza artificiale in sé io non ho alcuna profezia da fare di nessun tipo, perché mi pare un argomento sufficientemente complesso, figuriamoci per chi come me non se ne occupa direttamente. Ecco, sul invece rapporto tra la macchina e l'uomo, questo sappiamo che ovviamente è da moltissimo tempo che il tema è in campo. E basti pensare che uno dei software, di quella famiglia di software che si chiamano di composizione assistita, cioè i software che aiutano i compositori a mettere in ordine, gestire i propri dati, dare loro un senso logico, eccetera, eccetera, uno dei software prodotto dall'IRCAM che si chiama Open Music, si basa sul linguaggio Lisp. Il linguaggio Lisp è da sempre il linguaggio di programmazione dell'intelligenza artificiale. Dunque, questo tipo di rapporto tra uomo e macchina, per fare in modo che la macchina in un certo senso dia questo aiuto, no? Alla creatività, è una questione che è aperta da decenni. L'esempio che abbiamo appena ascoltato è un esempio promozionale, tra l'altro non troppo ben riuscito, ma pazienza, ma insomma è solo uno fra le decine di migliaia di esempi possibili ben più interessanti.
Beh, in questo caso, come dicevo, un compositore ha aiutato la macchina a rifinire la partitura, quindi a renderla eseguibile, per cui si è un po' ribaltato il rapporto, no? tra uomo e macchina. Beh, direi di ascoltare un esempio però di un compositore, Luciano Berio, che non ha avuto bisogno di supporti informatici per il suo rendering. Un estratto da Rendering di Luciano Berio, che qui dirigeva l'Orchestra Sinfonica della RAI di Napoli, registrazione storica del 1992.
Beh, è un bellissimo esempio della creatività di un uomo che ha, come dire, si è cimentato anche con tecniche e macchine sonore, chiamiamole così, di diverso tipo. Verrando, mi ricollego a quello che lei diceva poc'anzi, e cioè ai software per la composizione assistita e, diciamo così, da un certo punto di vista è un sistema, una modalità di lavoro da tempo accettata. Ma l'esempio che abbiamo sentito in apertura di trasmissione è qualcosa che aveva l'ambizione di essere un prodotto, almeno così l'ha percepito il grande Giovanni Allevi, qualcosa che aveva l'ambizione di essere il risultato di un'elaborazione di una macchina. C'è dal suo punto di vista il rischio che ci si lasci andare a fare in modo che la macchina non diventi più il supporto per mostrarci quello che sarebbe potuto, avrebbe potuto essere qualche cosa? Scusi se la tiro lunga, per esempio, in archeologia il software ci aiuta a ricostruire una città che è andata distrutta e ci mostra quella città, quel rudere, quel agglomerato in maniera pressappoco o quasi totalmente realistica. Ora, scrivere quello che sarebbe potuto essere o avrebbe potuto essere l'incomputer di Schubert, qui siamo veramente nella fantascienza.
Sì.
Il rischio che la macchina possa prendere il sopravvento è un rischio reale?
Dunque, direi così. Intanto, fra la composizione assistita che dicevamo prima e l'esempio che abbiamo ascoltato della Huawei e delle reti neurali, eccetera, eccetera, c'è una grossa differenza, poiché lì si trattava, o meglio, c'è una parziale differenza, poiché lì si trattava di una rete neurale artificiale che ha dimostrato la sua capacità di apprendimento e in un certo senso poi aiutata dal compositore ha sputato fuori un nuovo finale di Schubert secondo quello che aveva appreso la macchina della tecnica schubertiana. Quindi il caso della rete neurale è un caso comunque interessante al di là di questo esempio specifico. Non è il solo questa prova, non è stata l'unica che esiste al mondo. Già alla fine degli anni 90 io lavoravo con un assistente dell'IRCAM che produceva appunto le sue reti neurali e ci mostrava come le reti neurali artificiali potessero apprendere ascoltando più volte dall'esterno e riproducendo quello che accadeva dall'esterno sempre meglio, sostanzialmente dopo ogni riproduzione. Allora, per rispondere più precisamente alla sua domanda, io non sono troppo preoccupato o francamente troppo interessato dal fatto che le macchine abbiano eventualmente il sopravvento. Credo che la domanda al momento, appunto, al di là dovuto al fatto che io non sono un profeta, non ho idea di quello che succederà e guardo all'oggi, al momento la domanda è: ma perché usare la tecnologia per riprodurre invece che per produrre?
Una bella domanda.
Nel caso della Huawei è evidente perché c'era una questione promozionale, quindi si è deciso insomma di fare un grande colpo, mostrare come poteva essere l'ultima parte della incompiuta di Schubert e così via, ma la parte interessante invece per chi lavora sulla composizione non è la riproduzione ma la produzione, che questo al momento venga fatto senza macchina o con la macchina dipende da ciascun autore. Le macchine essenzialmente sanno dare un grande aiuto sicuramente, soprattutto poi quando si tratta di composizione algoritmica o di composizioni che abbiano particolari regole, ecco, in questo senso. Quindi chiudo. Non so se le macchine avranno il sopravvento, onestamente io non sono spaventato, è una domanda che non mi pongo. Trovo invece molto più interessante che ci sia quella capacità di continuare a esprimere se stessi in modo espressivamente efficace, costruttivo, e che se per far questo le macchine servono, ben vengano. Questo è quello che secondo me devono, è ciò al quale i compositori, gli autori, i musicisti devono guardare oggi.
Beh, certo, non vogliamo parlare di fantascienza, ma di ciò che abbiamo sentito e che non ha convinto, mi pare, nessuno, no? Per quanto riguarda questa operazione della Huawei. Ma Giacomo Fronzi, uno dei meriti del suo lavoro è quello di aver inglobato nella sua storia della musica elettronica anche la musica cosiddetta extracolta. Ecco, in quell'ambito possiamo dire che la macchina invece sia già in grado di produrre delle cose che ascoltiamo poi correntemente. Penso ad esempio e banalmente ad una canzone di Sanremo, credo ci siano software in grado di produrre degli arrangiamenti esattamente simili a quelli che ascoltiamo poi purtroppo siamo costretti ad ascoltare. Cosa ne pensa?
Ah, su questo non c'è alcun dubbio. Io se posso soltanto aggiungere una cosa, perché ovviamente ascoltavo i vostri interventi che erano molto stimolanti, e io credo che sia indubbio che non si debba arrivare a una contrapposizione, a un'opposizione, a un conflitto tra la dimensione artistica e quella della tecnica e della tecnologia, perché poi tra l'altro ci sarebbe anche da fare questa distinzione, no, tra tecnica e tecnologia. Sono entrambi dimensioni che attengono a dei fatti storici e socio-storici, diciamo così, che a un certo punto iniziano a combinarsi in maniera a volte imprevedibile, ed è quello che poi è successo di fatto dagli anni 40 in poi con le nuove tecnologie. Ma insomma, magari poi ci torneremo. Per tornare alla sua sollecitazione, ormai è qualche anno che le grosse case discografiche o i grossi soggetti che operano nel settore musicale si dedicano alla realizzazione di intelligenze artificiali che producano, che compongano musica. La Sony nel 2016 ha progettato un'intelligenza artificiale che si chiama Flow Machines, che componeva musica autonomamente. Lo stesso l'anno successivo lo Spotify realizza qualcosa del genere, un intero album realizzato con un album composto da brani composti da un'intelligenza artificiale che produceva degli algoritmi, e appunto sulla base di questi algoritmi è stato realizzato un intero album. O anche Google ha un progetto di ricerca che si chiama Magenta, il cui ruolo è quello di esplorare l'apprendimento della macchina nel processo della creazione dell'arte e della musica. Però ecco, Google nel progetto precisa chiaramente che non si tratta di una sostituzione, ma di una estensione dei processi compositivi, e che ovviamente pone la questione sotto un'altra luce. Non è una sostituzione, come dicevamo anche all'inizio, della creatività macchinica, diciamo così, tecnologica, a quella umana, ma è un tentativo di estensione delle possibilità creative dell'uomo attraverso gli strumenti delle nuove tecnologie.
Beh, l'evoluzione tecnologica, come sappiamo, è velocissima, oltre che imprevedibile. Appunto, Giovanni Verrando, come dicevo, insegna al Conservatorio della Svizzera Italiana. Lei crede sia possibile immaginare in un futuro più o meno lontano che anche il Conservatorio prenda atto di questo movimento, diciamo, che sembra inarrestabile comunque?
Sì, certo, penso proprio di sì. Basti pensare che, a mio avviso, se si guarda agli strumenti musicali acustici, quelli che conosciamo, e li si guarda un po' come a delle protesi, no? Che servono a i compositori, gli musicisti, eccetera, per produrre suono, per crearlo. E per certi versi gli strumenti musicali sono mezzi, diventano mezzi per uno scopo di suono finale. Ecco, se si pensa a questo, la sostituzione del mezzo, cioè da il violino al computer, eventualmente in seguito all'intelligenza artificiale, cioè non solo il computer come composizione assistita o come programma di editing, diciamo quelli che sono oggi disponibili, ma diciamo qualcosa di più, sì, è configurabile tutto ciò che possa essere utile a raggiungere il proprio scopo musicale con consapevolezza, capacità tecnica, competenza e ovviamente con talento, ma il talento quello è poco misurabile, quello lo si misura, diciamo, solo alla fine, spesso solo da morti. E quindi ecco, tutto ciò che possa servire, senz'altro nei conservatori questo processo, nei conservatori, diciamo, anche quelli un po' più attenti, quelli un po' più avanzati, questo processo è già iniziato da tempo.
Beh,
Verrando, a me tocca spesso il compito di fare l'avvocato del diavolo, me ne scuso a volte e questo è uno di quei casi. Non c'è il rischio, andando avanti come dice lei, di creare dei compositori all'avanguardia che si fanno aiutare delle macchine, tutto quello che lei diceva, ma non sanno realizzare un basso, così come è avvenuto in alcune accademie dove ci sono degli artisti che sanno fare tutto tranne che un ritratto?
Distinguerei anche qui due cose. Nei corsi di composizione la parte storica, cioè tutto ciò che riguarda l'apprendimento delle discipline, quelle ritenute da sempre un po' fondamentali, il contrappunto, l'armonia, eccetera, eccetera, sono rimaste intatte. Quindi il corso di composizione in sé, nei conservatori al momento, a parte qualche caso specifico e raro, non è stato messo in discussione da questo punto di vista. Ma secondo punto, non solo secondo me non c'è questo rischio, e mi scuso di rispondere così francamente alla sua intelligente provocazione, non solo non c'è questo rischio, al momento c'è il rischio nei conservatori di rimanere fermi ad una impostazione che le nuove generazioni non comprendono. E questa è una cosa che io vedo più volte, avendo a che fare con gli studenti di 20, anche 30 anni, cioè quelli che noi definiamo la generazione digitale. Esiste una sensibilità, un approccio al mondo e una competenza tecnica che richiede altri tipi di apprendimenti. Non solo non c'è questo rischio, ma dobbiamo stare attenti a non bloccare la crescita generazionale che abbiamo di fronte.
Beh, la musica di Giovanni Verrando, che già sentiamo in sottofondo, ci segnala anche la conclusione purtroppo di questa breve chiacchierata. Io ringrazio lui, appunto Giovanni Verrando, che forse sarà confortato dal fatto che insomma il finale che abbiamo sentito di Schubert sembrava John Williams o Berlioz. Quindi siamo ancora lontani. E ringrazio anche Giacomo Fronzi, che è stato con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Vi risentiremo presto, grazie della vostra compagnia.
Grazie. Lo spero, a presto, buon pomeriggio.
Altrettanto.